disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gesù aveva appena finito di raccontare le due parabole del pastore e della donna che ha perduto la dramma, e vedeva che lo ascoltavano con interesse i peccatori, lo ascoltavano anche i farisei, mantenendo qualche sospetto. Agli uni e agli altri potevano venire delle domande, perciò Gesù previene con quest'altra parabola le domande che potevano venire. Aveva parlato del pastore e della donna. La donna avrebbe potuto rimproverarsi di sbadataggine: perché ho lasciato cadere la dramma? Come ho fatto a perderla, a non essere attenta? E il pastore poteva rimproverarsi di poca attenzione: come mai non le ho contate prima le mie pecore, non le ho tenute d'occhio? Dio, se l'uomo è peccatore, deve rimproverarsi anche lui di sbadataggine o di poca attenzione? Ha commesso degli errori anche Dio, dal momento che ci sono uomini peccatori che si sono allontanati da lui e che sono da considerarsi perduti? Allora ecco la terza parabola, questa più lunga e anche più chiara. L'uomo si è perduto, è colpa di Dio, si è allontanato, e allora ecco Gesù che racconta e mette in campo un padre nel suo racconto con due figli. Due figli bastano allo scopo, perché sono due le situazioni a cui deve dare una risposta: quella dei peccatori e quella dei farisei. Tra di loro non c'è grande rapporto, anzi non ce n'è per nulla, perché i peccatori vengono tenuti distanti come immondi dai farisei, e i peccatori stessi non hanno grande simpatia appunto per questi farisei, da cui non si sentono apprezzati e accettati. Tra di loro quindi non c'è grande rapporto. E col padre? A noi interessa il cuore del padre, e anche a Gesù interessa farci conoscere il cuore del padre. Quali sono i suoi sentimenti, come si muove il suo cuore? Per conoscerlo vediamo un po', prima di tutto, la situazione dei due figli. Il più giovane, a un certo punto, rifiuta il rapporto. Vuole andarsene. Chissà, vede la propria vita nella casa del padre come una situazione che lo costringe. Rifiuta il rapporto con il padre, però non rifiuta i suoi beni, anzi, quelli li esige: dammi la parte di beni, e grazie a quei beni vuole imbastire il suo futuro del tutto senza il padre. Vuole impostare la sua vita lontano dal padre, in piena autonomia, senza aver relazioni con lui. Gli rimane solo la debole relazione con lui data dal possesso dei suoi beni. Senza saperlo però e senza volerlo, in questo modo sceglie una grande solitudine, perché le persone che incontrerà staranno con lui solo grazie ai beni che egli possiede e sperpera, e quelle non sono relazioni che danno pace, soddisfazione, gioia. Vuole la libertà, ma in questo modo in pratica sceglie la schiavitù, perché il denaro e le ricchezze non danno libertà, anzi aumentano la propria dipendenza dagli altri. Finché le cose del padre durano nelle sue mani, vive di rendita. Ci sono forse anche delle amicizie, ma molto deboli, che smettono quando smettono le ricchezze e il denaro. Questo racconto è realistico. È ciò che hanno fatto i peccatori. Descrive benissimo la loro situazione. La descrizione di questo figlio è il loro ritratto. Possono riconoscersi in lui. Vediamo l'altro figlio. L'altro figlio è in casa, lavora, ubbidisce, serve, è rimasto l'unico erede, ignora del tutto il fratello partito. Che rapporto ha con il padre? Come col fratello? Nessun vero rapporto, perché non ama. Non c'è amore a guidarlo e a ispirarlo. Non è l'amore che gli apre gli occhi al mattino, ma l'interesse. Non è l'amore che lo tiene in piedi mentre lavora nei campi. Non è l'amore che gli apre la bocca per parlare con i servi. E abbiamo visto neanche con il padre. Nel suo cuore non si trova l'amore. Quando parla, parla giudicando e condannando. Giudica il fratello e di conseguenza giudica anche il padre, che ama il fratello e che lo accoglie quando torna. In questo modo rivela di essere solo egoista, di essere senza comunione. Non gode comunione con nessuno, neanche con il padre, perché quando li ubbidiva lo faceva con spirito di schiavitù, come un servo. Lo si capisce dal suo discorso. La descrizione di questo figlio riflette la situazione in cui si trovano i farisei. Questo figlio, possiamo dire, è il loro ritratto, che i farisei ubbidiscono alla legge, ma ubbidiscono alla legge per potersi vantare, per potersi far stimare dagli altri, per poter pretendere da Dio qualcosa. Ecco i due figli. sono le due categorie di persone che stanno ascoltando Gesù: i peccatori e i farisei. E il Padre? Vediamo il Padre prima che parta il figlio minore, prima di conoscere il figlio maggiore. Il Padre ha speranza. Noi diremmo: si illude, resterà deluso. Lui ha speranza, ha il cuore aperto e umile. Lo vediamo quando cede alle richieste del figlio minore. E poi lo vediamo che lascia fare al figlio maggiore, si fida di lui per il suo lavoro, per la sua vita in casa. Il padre ha fiducia nei suoi figli. Questo prima. E dopo? Dopo che il figlio è partito, dopo lui vive di attesa, attende. Tanto che se ci chiediamo dov'è la misericordia del Padre, è in questa attesa. Un'attesa strana. Non va nel paese lontano a cercare, come il pastore è andato sui monti a cercare le pecore. Non fa ricerche accurate come la donna che cerca la dramma. Nulla di questo. Invece attende. Perché non sono cose che ha perduto, non sono bestie che ha perduto, sono uomini che si sono allontanati. Sono uomini che hanno usato il dono della libertà in questo modo. Il padre sa che il figlio minore diventerà schiavo e allora avrà nostalgia della libertà e la cercherà e allora tornerà. L'attesa è lunga e continua ad allungarsi. Diventa sempre più preoccupante. Il padre attende, tanto più grande sarà la festa. E lui la prepara, fa nutrire il vitello di grano, perché il vitello grasso, quella parola grasso, nel testo greco non è grasso, ma è nutrito di grano, cioè allevato in una maniera del tutto speciale, con cose pregiate, come diventasse lui il pane che nutre e che fa vivere. Quindi col peccatore non si ripetono le modalità che abbiamo visto vissute con la pecora o con la dramma. Perché non è colpa del padre se si sono persi i peccatori. Sono stati essi a volersi perdere, a volersi allontanare da lui. E allora adesso è il figlio che ha scelto la lontananza, è lui che deve muoversi. E difatti vediamo nella descrizione che fa Gesù, lui, il figlio minore, comincia, quando si accorge, a muovere il proprio cuore, la propria memoria, ricorda il pane, si pente perché vede che non ha guadagnato proprio nulla a fare quel che ha fatto, cerca le parole da dire, non è facile trovare le parole con cui presentarsi dal Padre, ma appena le trova si alza, si mette in cammino e cammina. Deve camminare tanto quanto ha camminato per allontanarsi. Ha impiegato 7 giorni, deve camminare 7 giorni. Ne ha impiegati di più, deve camminare di più. Non è immediata la cosa. Si mette in cammino. La misericordia del Padre non incontra il peccatore nel suo peccato, ma lo incontra nel suo pentimento. Lo incontra quando lui comincia a dire, anche se non arriva a dirle tutte, le parole che si è preparato. Prima dell'incontro, cioè prima del pentimento, non può esserci un vero incontro. Non incontra il Padre. Quando arriva, il figlio trova il Padre non solo pronto, ma che gli corre incontro. Trova il Padre che è ancora Padre, cioè che ancora lo ama come lo aveva sempre amato. Non ha smesso di essere papà per lui. Ed è festa, lacrime di gioia, gioia che consola la sofferenza di tutto quel tempo, che qui non è detto quanto, se mesi o anni, non importa. È festa subito, subito festa. Subito il vestito, subito l'anello e subito i sandali, perché il figlio è figlio, non deve far qualcosa per essere figlio. E è festa grande perché il figlio è recuperato. Quindi ancora di più, ancora più grande la festa. E noi lo vediamo qualche volta quando abbiamo a che fare o incontriamo qualche grande peccatore che ritorna dopo tanti anni. Quanto è grande la sua gioia, quanto è grande la festa. Il Padre non ha bisogno di parlare con lui, neanche una parola. L'abbraccio che gli ha dato parla molto di più delle parole. Non c'è bisogno di parole. Invece il Padre parla con i servi. Quelli devono vedere, devono capire, devono partecipare al recupero e partecipare alla festa e partecipare alla gioia. Addirittura i servi devono essi stessi preparare la festa. Allora abbiamo visto la misericordia del Padre è qui nell'attesa del Figlio, ma poi è anche nell'attesa dell'altro Figlio, il quale non c'è perché è nei campi, e quando torna non entra alla festa. E allora il Padre attende, e questa seconda attesa è ancora più dolorosa, perché vede che nel cuore di questo Figlio, che lui credeva presente, che credeva che fosse un vero Figlio, non solo non c'è amore per lui, Padre, ma non c'è nemmeno amore per il fratello. È sparito. E in questa attesa allora il Padre esce per incontrarlo. Era uscito di corsa per abbracciare il figlio minore che tornava. Esce per incontrare questo maggiore, ma non lo può abbracciare, perché non accetta, perché non condivide, perché non vive in comunione con il Padre. E allora con lui deve parlare, come aveva parlato con i servi, perché ha uno spirito da servo, da schiavo, questo Figlio. E allora con lui deve parlare, deve perdere tempo a convincerlo, aiutarlo a ragionare su basi diverse da quelle con le quali ragionava. Ragionava guardando al passato del fratello, ha divorato le tue sostanze con le prostitute. Guarda al passato e quindi non capisce come una festa vuol dire un premio per quel che ha fatto. Questo era il modo di ragionare del fratello maggiore. Il Padre deve aiutarlo a partire col suo ragionamento da altre basi. È mio figlio, è tuo fratello, era perduto, adesso non è più perduto. E allora bisogna far festa. Non vede il passato, il Padre vede il presente, vede il futuro. Ci sarà ancora nella casa questo figlio. Su di lui si potrà contare. Ecco la misericordia del Padre. Soddisfatta dai peccatori che stanno ascoltando Gesù con interesse, con amore, stanno accogliendo Gesù e quindi stanno tornando, anzi stanno già dandogli gioia, gli fanno già fare la festa. La misericordia insoddisfatta invece e sofferente per i non peccatori, che adesso diventano peccatori. I non peccatori, i farisei e gli scribi, che sembrava non fossero peccatori, adesso si vede quanto sono distanti dal cuore del Padre, perché sono distanti dal cuore di Gesù, perché non godono della gioia di Gesù, dell'amore di Gesù per i loro fratelli perduti. Il figlio maggiore, quando torna dai campi, si informa della festa dal servo. Chi è il servo che risponde? Il servo che sa quello che avviene nella casa. Il servo che conosce i motivi e i ragionamenti del padre. Chi è quel servo? È quello che adesso sta raccontando la parabola. È quello che adesso sta cercando di aiutare questi farisei a conoscere i sentimenti del padre, i suoi disegni, il suo modo di fare. Quel servo è Gesù. Il padre è uscito, ha lasciato la festa, ma non può abbracciare il figlio, che non si lascia amare. Non ha imparato, non vuole imparare ad amare. E la parabola non può essere conclusa da Gesù. Resta lì. Dov'è la misericordia del Padre? Abbiamo visto. È nell'attesa, prima di tutto. Nell'attesa del figlio minore, lunga. È nell'attesa del figlio maggiore, sofferta, di una sofferenza che continua ancora e chissà quanto sarà lunga. La misericordia è nei passi del padre che corre ad abbracciare il minore, è nei passi del padre che esce per far ragionare il figlio maggiore. La misericordia è nelle parole del padre ai servi per farli partecipare alla festa e fargliela preparare. La misericordia è nelle parole del padre al figlio che adesso non sappiamo. Ha uno spirito da ribelle e non sappiamo se accetterà l'amore del padre. Lo accetterà se accetta anche lui di essere misericordioso con i fratelli. Sarà capace di accogliere, di godere la misericordia del padre, la comunione col padre, la festa del padre, se sarà, se accetterà di essere misericordioso verso il fratello. I farisei cominceranno a godere la festa, quella che viene preparata, che i profeti hanno annunciato da tanti secoli, la festa, il banchetto di nozze. I farisei potranno sedere a quel banchetto di nozze se accetteranno d'essere misericordiosi coi loro fratelli peccatori. È senza conclusione questa parabola, perché non sappiamo se le parole del padre vengono ascoltate da quel figlio. Gesù non lo dice. Se quel figlio ascolta il padre e entra alla festa, perché bisogna vedere se quei farisei entrano anche loro a sedere con Gesù, con i peccatori. viene ascoltato Gesù da quelli che si ritengono giusti? Allora, a queste domande, o meglio, la conclusione della parabola la facciamo noi, così che il Padre possa continuare la festa. Rispondiamo noi, rispondo io e rispondi tu, o con un sì, speriamo di no, con un no. Come facciamo a rispondere? Allora rispondiamo. Beh, prima di tutto, ritornando noi al Padre se ci riconosciamo coi peccatori. Ritorniamo con la nostra umiltà. Ritorniamo accogliendo i fratelli che ci sembrano peccatori o che sono peccatori. Accogliamo la stessa misericordia del Padre. Così Gesù può terminare la parabola quando lo racconterà la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.